Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Ringraziamo Monsignor Paglia che ha accettato il nostro invito ed è venuto da lontano a condividere con noi questo momento. Vi chiederete come mai abbiamo pensato di presentare un libro, Vivere per sempre. Noi solitamente presentiamo libri resistenziali, storici, che magari apparentemente sembra che abbiano un altro taglio. In realtà ci sembra questa anche una forma di resistenza, perché purtroppo nella nostra società non è possibile parlare né della morte e né della malattia. Siamo accomunati tutti da due cose fondamentali, che sono quelle di nascere e di morire. Però la morte è un tabù, perché poi si sembra che al di fuori della morte ci sia un grande vuoto, e quindi ci sembrava giusto presentare questo libro. Grazie, ringraziamo Maurizio della libreria Il Pellicano, e facciamo girare questo foglio che non è solo per gli insegnanti. Chi vuole può lasciare la mail per essere contattato per i prossimi incontri. Grazie e buona serata.
Buonasera, bentrovati a tutti. Non sto, dato l'argomento, a fare un epitaffio della vita di Monsignor Vincenzo, perché lui ha fatto e fa tante cose nella vita. È presidente della Pontificia Accademia della Vita e potete trovare su qualsiasi risvolto di copertina dei suoi libri, piuttosto che su altri strumenti digitali, tutto ciò che lui ha fatto appunto e fa. E siamo qui per presentare una delle sue ultime fatiche, perché letterarie o insomma intellettuali, perché non è l'ultima e non è l'unica. Il libro che presentiamo questa sera e l'argomento di cui vorremmo un po' discorrere con lui, dato la sua generosa presenza tra noi questa sera, nonostante i numerosi impegni che ha, è questo libro pubblicato dall'editrice PM, che si intitola Vivere per sempre. Sottotitolo: L'esistenza, il tempo e l'oltre. Faccio solo una brevissima riflessione a partire da questo titolo e poi lascio la parola a Monsignor Paglia. Vivere per sempre, un titolo che non ha un punto di domanda, ma è una affermazione. E quando noi diciamo o pensiamo al vivere per sempre, credo che istintivamente pensiamo a due cose. Da un lato, vivere per sempre non è solo l'idea dell'immortalità, ma il dire possibile che tutto finisca ad un certo punto con la morte. È possibile che tutta la mia vita, la nostra vita, sia quasi solo uno spreco a un certo punto, perché tutto si conclude più o meno bene, più o meno avanti nel tempo. E quindi ciascuno di noi ha un desiderio dentro di sé di vivere per sempre. Dall'altra parte, tutti, anche qui più o meno drammaticamente, abbiamo consapevolezza che a un certo punto la nostra vita finisce. E quindi è come se ci fosse un po' una contraddizione, no, fra le due cose. Cosa significa allora vivere per sempre? E il sottotitolo che è stato dato a questo libro, L'esistenza, il tempo e l'oltre, e tocca tre aspetti che continuamente si intersecano. L'esistenza, cioè io, noi, il soggetto, la vita che noi conduciamo. Il tempo che vuol dire anche la storia, ciò che è prima di noi, ciò che è stato prima di noi, ciò che sarà comunque indipendentemente da noi, dopo di noi, in cui noi siamo immersi, in cui noi viviamo. E poi l'oltre, con la O maiuscola. L'oltre Dio, può essere Dio, può essere per qualcuno forse l'idea dell'eterna beatitudine, la bellezza. Ciascuno di noi, credenti e non credenti, dà nomi diversi a questo oltre, con cui in ogni caso e comunque ci confrontiamo e ci dobbiamo confrontare. A questo punto allora metto io il punto di domanda: è vivere per sempre. Cosa significa oggi, nel contesto culturale e sociale in cui siamo immersi, vivere per sempre? L'altro giorno parlavo con Don Berzano, che è stato per tanti anni un ordinario di sociologia all'Università di Torino. Lui diceva: siamo ormai in tempi o in una società che non è più neppure quella liquida, come il filosofo Bauman diceva, ma in una società smaterializzata, perché l'avvento del digitale, l'uso proprio o improprio, a volte indiscriminato, del digitale, fa in modo che tutto sia come smaterializzato. Non abbiamo più contatto con la realtà, perdiamo il senso delle relazioni, ma perdiamo anche il senso di alcune realtà importanti, come quelle della morte, quasi non esistessero più per noi. Allora, in questo contesto e in questo orizzonte culturale, sociale, cosa significa vivere per sempre?
Silenzio di tutto. No, dunque, no, grazie dell'invito e della scoperta di questo bellissimo castello. Ma io questo libro racconto come è nato, perché non era previsto. Io avevo scritto in realtà prima un libro sulla morte, Sorella Morte. Perché? Perché di fronte, e adesso sta riapparendo, di fronte alla corsa verso la cosiddetta eutanasia, io mi sono veramente rotto le scatole. Ci allungano la vita, grazie a Dio, per 20-30 anni, e adesso ci fanno una legge per morire prima. È una contraddizione insopportabile. In realtà c'è un problema che io ho scoperto, descritto molto bene da un romanziere giornalista di svedese, La morte moderna, il quale racconta, questo è il libro prima, però racconta che il ministro degli affari sociali, facendo un po' di calcoli, siamo alla fine degli anni 70, lui vede che l'aumento della popolazione anziana rischiava di squilibrare il bilancio dello Stato, fino a renderlo fallimentare. Lui diceva: gli anziani ormai sono troppo numerosi, costano troppo, non producono nulla e rischiano di mandarci a fallimento. Quindi indice questa riunione segreta per capire cosa fare. Per un verso non possiamo farli fuori. Hitler è troppo vicino ancora, siamo negli anni 70. La legge dell'eutanasia va bene, ma non assolve al fabbisogno di morti che abbiamo, perché non tutti la chiederanno. Mentre l'unica via possibile, questa è una delle conclusioni che lui prevede, è quella di convincere gli anziani stessi ad un certo punto a dire: dobbiamo andar via. Ora, questo romanzo in realtà è diventata realtà in alcuni paesi. Ci sono ormai diverse narrazioni, al punto che anche il cosiddetto suicidio assistito, cioè alcuni che vanno in Svizzera e chiedono la morte con lo stesso veleno con cui vengono uccisi quelli degli Stati Uniti, ma c'erano lo stesso. Bene, ora sta tornando questa convinzione che morire prima come atto d'amore, essere accompagnati a essere ammazzati, è un atto d'amore. Questa contraddizione a me ha suscitato, devo dire anche agli amici di Sant'Egidio con cui stiamo, e di qui ho scritto il primo libro, mostrando le contraddizioni di questa cosiddetta eutanasia, che sarebbe la buona morte, eutanasia, cioè come uno scivolamento di una parola che la buona morte è diventata farsi uccidere o ammazzarsi. Ora, e qui ho descritto, presentando questo libro in diverse parti, in realtà poi è venuto fuori un tema che per noi cristiani anche è importante, e cioè cos'è la morte. Allora, un biologo direbbe è il ciclo naturale delle cellule, il nostro corpo, così è per tutti, anche per le viti che vengono, qui so che ci sono problemi, come si chiama quella?
Flavescenza dorata.
La flavescenza dorata.
Per le viti.
Per le viti, anche noi. Oppure la morte è la separazione dell'anima dal corpo, cioè, ma come poi noi tutta sta roba, tutto questo impegno per il corpo che abbiamo avuto, cioè aspettiamo di liberarci, cioè sentivo anche qui tutta una serie di, per di più oggi noi siamo un po' pazzi stasera, della morte non si può parlare. Perché? Perché la parte porta male, dicono. Non vi preoccupate, non è vero. Però è come una parola che noi abbiamo escluso dal vocabolario. Se n'è andato, è andato via, non c'è più. Fino all'assurdo di alcuni credenti che dicono, per esempio, se muore un bambino, a Dio serviva un angelo e se l'è preso. Cavolo, ma io sto Dio qui, ma come niente lo voglio vedere. Cioè, non parlare più di questo tema, non ci ha come fatto diventare analfabeti. Non che la morte non sia presente. Aprite i giornali, aprite i televisori, la morte c'è sempre. Basti pensare a quelli che muoiono nel Mediterraneo, basti pensare a quello che accade in tante altre parti del mondo. Però non ne parliamo, non vogliamo parlarne, né tra noi adulti, tantomeno ai bambini. Guai a parlarne, guai a dire che uno è morto, perché gli porteremo degli squilibri, poi non importa che quello che vedono è un disastro totale. Però su questo siamo tutti concordi, siamo tutti concordi. A me ha fatto impressione un racconto di Concita De Gregori, questa scrittrice, giornalista. Lei ha scritto un bel libro dove narra questo episodio di una famiglia con il nonno, poi un nipote, il figlio, e muore il nonno e i genitori dicono Allora, bambino piccolo, nonno è partito. Poi arriva il momento delle vacanze. E vanno in vacanza e gli dicono al figlio: qui ci sarà una grande sorpresa. Arrivano alla casa e prima di entrare dentro vanno al portone accanto, una specie di garage, un postiglio, e gli dicono: e adesso vedrai la sorpresa. Aprono la porta e gli fanno vedere una bicicletta nuova di zecca. A questo punto questo bambino scoppia a piangere, perché pensava fosse il nonno la sorpresa, e restò talmente traumatizzato da questo fatto che mostra quanto anche la buona coscienza dei genitori hanno in realtà ha provocato un danno incredibile a questo loro bambino, perché non gli hanno detto semplicemente che il nonno era morto. Dall'altra uno dice: ho capito, se fossi ingenuo, ma che vuol dire che è morto? Cioè, è come se noi avessimo perso le parole per parlare di un tema che in realtà è un tema che ci riguarda tutti. Io so che ci fa paura. A me qualcuno mi ha detto: ma come, lei è vescovo e gli fa paura la morte? Io fortunatamente, beh, pure a Gesù gli faceva paura, quindi sono neanche proprio, diciamo, sono lontano dalle... Però quello che a me pare drammatico è che non riusciamo più a dire nulla, al punto che se muore qualcuno e non ci risponde al telefono, noi siamo quasi più felici e mandiamo un SMS e ci vediamo di dosso la fatica di trovare le parole per comunicare, per dire qualcosa. Ed ecco allora, se poi penso alla nostra fede cristiana, e noi diciamo delle parole anche nel credo di cui non sappiamo niente. La risurrezione della carne, che vuol dire? Il mondo nuovo, il mondo che verrà, ma cosa vuol dire? Anche perché oggi, a differenza di ieri, dove anche il mondo che credeva in altro modo, o anche chi non credeva, aveva parole per questo, oggi anche il mondo laico non sa cosa dire. Quindi c'è una sorta di ignoranza generale. Quando noi abitavamo le case di paglia, non le mie, le palafitte, noi ai morti gli facevamo le piramidi, gli facevamo dei monumenti notevoli, perché per noi la morte, per loro la morte non era la fine. E questo nelle religioni egiziane, etrusche, romane, oppure Ugo Foscolo scrive Sepolcri, Dante ti crea quel popolo di roba che si chiama Divina Commedia, e non vado oltre. Questo per dire che cosa? Che io ho sentito la necessità di affrontare questo tema per aiutarci in qualche modo a comprenderlo per come è possibile. Anche perché anche noi preti non sappiamo più cosa dire, al massimo ripetiamo il catechismo, cioè ripetiamo, non spieghiamo. Un noto teologo alcuni decenni fa infatti scriveva, uno che si chiamava von Balthasar, che le questioni delle le cose ultime, lui dice, è come un cantiere ormai chiuso, non è più aperto. Ecco perché io ho sentito l'urgenza di confrontarmi per aiutare me e per aiutare coloro che mi chiedevano di capire, anche perché poi c'è un problema C'è un problema. Io infatti avrei dovuto scrivere un libro sulla vecchiaia. L'editore mi aveva chiesto e io metto a scrivere un libro sulla vecchiaia, però poi pensavo tra me. Ma che cosa vuol dire la vecchiaia? Cioè, che cosa vuol dire vivere 20-30 anni in più rispetto al passato? Per fare che? E poi, perché quando uno è bambino aspetta l'adolescenza, quando uno è adolescente aspetta la giovinezza, quando uno è giovane aspetta l'età adulta, poi dura un po' fino a 65 anni, poi arriva la vecchiaia. E dopo, intanto abbiamo quadriplicato anziani giovani, anziani di 65, ma alla fine, e non è che c'è un'altra età. E quindi, che cos'è la vecchiaia? Ed ecco perché è nato questo libro, per rispondere a questa domanda, che poi in realtà è una domanda molto più ampia, molto più ampia. Anche perché se la concepiamo come normalmente si concepisce, diventa un dramma che dura 30 anni, non più come prima. Sono 30 anni di solitudine, 30 anni di abbandono, 30 anni per tentare di tornare giovani stuccandoci, operando, facendo l'ira di Dio. Per cui poi alla fine l'ideale diventa essere giovani, come se poi la giovinezza fosse il tempo. Tutti noi siamo stati giovani, sappiamo quale fatica c'è a essere giovani. Pensiamo che sia l'età d'oro quando l'abbiamo già passata. In realtà, quando ti lascia il fidanzato, la fidanzata, è un dramma che rischi pure di far pazzie. Questo non dobbiamo dimenticarlo. E oggi io, per esempio, ne ho 74 anni, io posso dire che molte cose sono più contento oggi di allora. So 50.000 cose in più che allora. Col cavolo che voglio tornare indietro da questo punto di vista. Quindi il problema, attenzione a non semplificarci i giudizi, perché questi sono tutti modi per prenderci in giro o per prenderci per i fondelli senza accorgercene. Quindi in questo senso riflettere sull'esistenza, sulle età della vita e coglierne il senso profondo, a mio avviso è molto molto importante. Per cui anche la vecchiaia ha un suo senso. E non è la vecchiaia l'abbandono, la conclusione, la fine. Dipende anche da come la viviamo, dipende da come la pensiamo anche politicamente. Se il lavoro per esempio è solo quello remunerato, vuol dire che quando uno è andato in pensione, quando scende dal tram, addio. Il famoso tempo libero è il tempo che non conta nulla. Ecco perché in questo senso va ripensata la vecchiaia. Io aggiungo anche un capitolo sull'importanza del limite e anche della debolezza. Riscoprire il senso della fragilità è importante a tutte le età. Ognuno di noi rischia di sentirsi un padre eterno e poi ci sbatte la testa. Ecco perché nel prosieguo io mi chiedo allora cos'è anche il momento della morte. Dire che l'anima si separa dal corpo, no, francamente non mi dice niente, nulla. Dire che, come dire, che è finito il tuo tempo, beh, la tristezza da niente. Se uno dice noi siamo, come dire, lo dice un grande filosofo, Sartre, una parentesi tra due nulla. Vuol dire che tutto quel po' di cose che abbiamo fatto in questa parentesi, gli affetti, l'amore, i sentimenti, la creatività, le opere d'arte, la storia, i rapporti che abbiamo creato tra noi, tutto questo è scompare. Anche la ragione, secondo me, non sopporta questo spreco. Non è possibile che questo sia vero. Io per questo il libro chiedo anche a chi non crede di discuterne, di parlarne. Ed ecco allora l'aiuto che a me viene dalla fede o anche da una riflessione di diversi teologi o anche pensatori, scrittori, di pensare invece il momento della morte come il momento dell'incontro con Dio. È il faccia a faccia di cui parlano le scritture. Se la morte è questo, e allora cambia un pochino il modo di guardarla o di pensarla. Sottolineo, non è che questo vuol dire non averne timore, È un pezzo in più di conoscenza di cui acquisire consapevolezza, l'incontro con Dio. E qui allora voi capite perché nel passato qualche consapevolezza in più c'era, tant'è vero che ci si preparava. Oggi, come dire, se uno solo augura una morte, morì all'improvviso, che non me ne accorgo, giusto? I nostri antichi dicevano invece esattamente l'opposto: liberami dalla morte improvvisa, perché aveva un suo senso. Quando moriva una persona in casa, tutto il paese, penso anche qui, come al mio, tutto il paese partecipava. Io ricordo quando morì mia nonna, e tutti venivano, ci facevano pure da mangiare, eppure buono, un po' come stasera, eppure buono. Per cui io bambino ricordo questo episodio, che è certamente una grave separazione, però con delle onde, dei sentimenti che in qualche modo mi facevano comprendere che c'era un po' una vita. E anche quando in passato si ricorda, questo me l'ha detto in punta di morte, no? Il punto di morte, erano parole importanti. Non è il testamento quello che noi facciamo oggi che è la causa della rovina delle famiglie. Il testamento, quell'altro, era invece cogliere delle parole importanti. Perché? Perché anche la vecchiaia ed anche la morte erano un momento importante della vita, anche se problematico e drammatico. Con l'aiuto della fede io concepisco allora l'incontro con Dio in un modo, e qui Papa Francesco ci dà una grande mano, perché ci fa comprendere che il volto di Dio che noi contempleremo al momento della morte non è quello di un giudice severo, ma è di un padre o di una madre che ci accoglie. In questo senso, allora, come dire, il timore del giudizio di Dio che deve esserci non è la paura e il terrore della condanna, è piuttosto un motivo per dire che Dio non ci abbandona mai, che il suo amore è più grande anche del nostro peccato. Quindi dobbiamo pure registrarci su cosa vuol dire la paura dell'inferno, che io credo che anzi l'inferno esiste, però secondo me, da come immagino che avvenga l'incontro con Dio, io penso che nessuno ci andrà. Perché? Perché quando io incontro uno che mi vuol bene in una maniera inimmaginabile, appena lo vedo, io capisco subito che sono stato un disgraziato a tradirlo. E questo mi brucia, che è quello che io chiamo il purgatorio, mi brucia a tal punto, perché lui che mi ha amato tanto e io non l'ho capito e gli ho pure sputato in faccia. Ma lui non importa, continua a volermi bene. E allora quel dramma della lontananza si tramuta in un abbraccio di amore. Ecco perché io credo che in quel momento viviamo quel faccia a faccia con Dio che ci abbraccia, perché Lui è più grande del nostro peccato. E qui io faccio un po' il sunto, poi dopo. E qui c'è l'altro punto, l'altro aspetto. D'accordo, ma noi dopo questo abbraccio come saremo? Un giorno, 3 anni fa, un responsabile del Malawi, della comunità di Sant'Egidio, morì in un incidente stradale. Sciocco. Uscì fuori strada in un piccolo avvallamento, erano in 4, muore solo lui, gli altri invece. Grande tristezza. Vado giù a Blantyre, la capitale del Malawi, facciamo il funerale, 400-500 giovani intristiti, eccetera. Però vedo che c'è una tristezza un po' strana. Cioè una tristezza, la dico per capirci, un po' brutta. E allora decidiamo, dopo la messa nel pomeriggio, di ritrovarci per parlare di questo. Si chiamava Ellard, questo giovane. Cominciamo a parlare, domande, e dice: ma lo spirito di Ellard dove sta? Ellard che fa? Morto così giovane, ha uno spirito vendicativo, e gli spiriti del male, qui c'è tutta la concezione un po' ancestrale africana, che cosa succede? A questo punto io lì per lì facevo fatica di adesso cosa, e mi è venuta in mente una intuizione che scrive nel libro e che per me mi ha chiarificato molto. Noi dopo la morte come saremo? Come Gesù risorto, punto. Lui è risorto, noi risorgeremo con Lui, saremo così. Saremo come Lui. Si fa pure toccare, mangia. È vero che entra pure a porte chiuse. E quei giorni dopo la risurrezione furono i più difficili per Gesù, perché i suoi pensavano fosse un fantasma, pensavano fosse uno spirito così vacuo.
E non lo riconoscono.
E non lo riconoscono. Maria lo riconosce e pensa sia il giardiniere, poi sente come la chiama, porca, solo Gesù mi chiama così. I due di Emmaus non lo riconoscono, quando spezza il pane si aprirono gli occhi, solo Gesù spezzava il pane in quel modo. Cioè, voglio dire che noi siamo come Gesù, né più né meno. Quindi risorgeremo con il nostro corpo. Io non so come, non so in che maniera, ma avremo gli occhi per vederci, come non lo so, come Gesù con i suoi. Riusciremo a sentire l'odore, come non lo so. Cioè in questo la narrazione della Pasqua ci fa capire un mistero altrimenti incomprensibile. E l'Apostolo Paolo si giocò tutto su questo. Quando andò ad Atene, a quelli... Venga avanti, signora. E qui c'è il posto. No, io mi sono alzato perché dietro non vedevo nessuno. Ho detto, guido, no. Qui, in attesa di risorgere col corpo, è meglio vedere pure già subito. No, perché allora no, chiarisco subito, perché io non credo nell'aldilà. Oggi se voi avete letto il Vangelo, erano sei righe in tutto, per due volte Gesù dice le parole vita eterna. Vita eterna. Io non credo nell'aldilà, credo nella vita eterna, che quando comincia non finisce. È questo il senso della continuità, è il senso della, appunto, della risurrezione anche della carne, ma non solo, della risurrezione dei nostri rapporti, dei nostri legami, delle nostre vicende personali, liberate tutte dalla finitudine. È questo il mondo nuovo di cui noi parliamo nel credo. E di questo dobbiamo parlarne, per capirlo, per intuirlo. C'è un linguaggio del cuore che la capoccia non ci arriva. Ma il desiderio, dice noi, anche perché, adesso ditemi, insomma, i fisici ci vengono a parlare della quantistica, no? Il buco nero, questo buco nero, articolo sul giornale, che poi non è una fotografia, è una, giustamente, una immagine simbolica. La scienza oggi ci parla con linguaggio simbolico. Ma se è possibile il buco nero, perché non deve essere possibile pure la risurrezione? Questo per parlare un po' umanamente, così, ad homine. In realtà, in questo senso, la prospettiva della fede è una prospettiva che viene in aiuto anche a chi non crede e ci dà la descrizione, certo, nel linguaggio simbolico di una realtà che però ci viene certificata dalle sante scritture. Del resto, se supponiamo ci sono due gemelli che stanno nella pancia della mamma e potessi immaginare, come dire, di parlare loro e di dirgli, so come, guarda che quando sarete fuori vedete la luce, potete camminare, potete odorare, potete... Quelli ci direbbero, ma che cavolo stai a dire, ma lascia perdere, sei marziano, se non capisce nulla. E arriva il momento della prima nascita, del primo passaggio, che è anche traumatico, che è anche traumatico, ma svela alla mente, agli occhi, al cuore e ai sensi di questi due bambini un mondo assolutamente inimmaginabile prima. E adesso dico io, non è così anche per la morte? Non è la morte un momento di passaggio per un mondo che in qualche modo ci è anche stato rivelato? Non è vero che nessuno è tornato, Gesù è tornato. E allora parlare di morte come fine della vita, io non lo faccio più. Non lo faccio più. Perché la morte è un passaggio Noi lo diciamo pure al prefazio della messa, ma non ci crede nessuno realmente. Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata, come è stata trasformata i due gemellini appena sono nati. Ecco allora il senso di una vita per sempre che viene accompagnata e trasformata. Se è vero questo, allora, e arrivo all'ultimo capitolo, e poi vi lascio un po' di parola, se è vero questo, allora il paradiso e l'inferno non vengono dopo, non sono una punizione o un premio. L'inferno e il paradiso noi li costruiamo già da qui, già da qui. L'inferno sono i morti nel Mediterraneo. Poi ha voglia tu di che c'è la legge che dice che, e chi se ne frega della legge? L'inferno sono gli anziani sbattuti nei cronicari, che purtroppo noi cattolici tanto spesso facciamo senza batter ciglio, senza sentire neppure rimorso. L'inferno è Aleppo. L'inferno sono certe volte le carceri. L'inferno, io qui lo scrivo, no, lo scrivo in un altro libro, scusa. L'inferno è quello che accade in Libia a quelli che noi abbiamo rimandati indietro, felici perché non vengono in Italia. Ma io ho trovato una descrizione di quello che accade lì, una descrizione alla quale i nostri i diavoli coi forconi è una sciocchezza. Ci sono descrizioni di questi aguzzini che ridono mentre torturano. L'inferno è questo. Il paradiso è un altro. Il paradiso è l'affetto, è l'amore, è aiutare chi sta male, è visitare i carcerati. Il paradiso è costruire un mondo più giusto. Il paradiso è edificare un mondo per tutti e non solo per qualcuno. L'inferno è quando, per esempio, un paese dice prima noi e poi gli altri. Questo è l'inferno, punto. Dio è padre di tutti, mica solo di qualcuno. E questo al di là delle culture, delle leggi o di quello che si dice. In questo senso, allora, i cristiani sono chiamati a combattere l'inferno per far risorgere ad una vita nuova. Ed in questa lotta contro l'inferno per creare un mondo più giusto, e noi abbiamo chi lavora per il paradiso, trova assieme tanti compagni di strada. Possono essere altri credenti di altre religioni, possono essere non credenti, ma gente che vuol bene, gente che aiuta. E allora noi lavoriamo perché questo mondo che Gesù ha iniziato a liberare continui ad essere liberato fino ad arrivare al mondo nuovo risorto di cui parliamo nel credo. Credo nella risurrezione della carne e nel mondo che verrà, questo è il credo. Ecco perché dobbiamo recuperare tutto questo per poterne parlare e rendere la nostra vita già da ora una vita sapiente, una vita decisamente importante per ciascuno, dove sta comunque in qualsiasi situazione. Ecco perché la prospettiva della fede cristiana è una prospettiva che non annulla, che non condanna gli altri e le altre, ma è una prospettiva che si fa serva perché tutti anche nelle loro rispettive condizioni, possono lavorare per la giustizia e per la pace, che è quello che sta facendo letteralmente Papa Francesco, quello che sta facendo lui con tutti. Ecco perché, e chiudo per lasciarvi un po' di parola, ecco perché in un, scusate ma c'ho la gola che è una tragedia, ecco perché in un capitoletto del libro, vista l'ora, in un capitoletto del libro dico a me e a tutti i miei amici anziani: cari amici, il meglio deve ancora venire. Grazie.
Lasciamo spazio già a qualche domanda, qualche intervento, che sollecitati anche dalle parole di Monsignor Paglia, credo siano già state.
No, poi il libro conviene leggerlo, eh?
Sì, no, questo.
Se no, povero libraio.
No, è un libro da gustare piano piano, ma che va letto.
Sì, sì. E la deve parlare più forte.
Più forte.
Abbiamo sentito una volta Papa Francesco dire che anche lui aveva paura del dolore, se doveva morire voleva morire in fretta, mi pare. Che aveva paura del dolore, e allora anche questo diceva una volta.
Sentito?
Sì.
Cioè lei dice che Papa Francesco una volta disse, io non so se l'ha detto, però non importa, che voleva morire in fretta perché ha paura del dolore. Ora, io sono d'accordissimo che secondo me è importante che combattiamo il dolore. Anzi, secondo me lo facciamo troppo poco si impegnano le autorità pubbliche per la ricerca di combattere il dolore, ma questa è un'altra cosa. Io sono andato in giro per esortare a conoscere, a progredire sul tema delle cure palliative, per esempio, e oggi siamo già abbastanza avanti, perché è facile aiutare a non soffrire. Tante volte c'è qua la sofferenza della solitudine, e quella delle medicine fanno poco, ma allora qui per quasi noi, cioè in un mondo dove è facile che ognuno pensi solo a sé, il tema della solitudine è un virus particolarmente avvelenato o veloce, e questo allora è chiaro che queste sono risposte che noi dobbiamo dare. Diceva Madre Teresa, la malattia dell'Occidente non è la fame, sebbene oggi anche l'Occidente molti hanno problemi di fame, ma è la solitudine. E la solitudine si cura con una sola medicina, l'amore. E questo è vero in tutte le età. Certo, se poi da anziani stiamo 30 anni soli, per questo io insisto che il tema dell'amore, della relazione, dell'incontro, del dialogo, dell'aiutarsi, sia, come dire, ciò che dobbiamo riscoprire. E oggi nella cultura, nella politica, favoriscono questo. Perché si favorisce il pensare a sé. E allora, se io potessi dire, il mondo si divide più che tanto tra credenti e non credenti, adesso, per capirci, si divide piuttosto tra chi ama e chi pensa solo a farsi affari suoi, o anche del proprio gruppo, o anche della propria nazione, o anche del proprio solo continente. Oggi il mondo ha bisogno di chi, come Papa Francesco, guardi tutti come un'unica grande famiglia, perché questo è il sogno di Dio. Dio non ci ha creati perché ognuno di noi si coltivasse il suo pezzo di terra o il suo angolo. Dio ci ha coltivati, ci ha creati perché coltivassimo la terra tutta come casa comune e gli uomini e le donne vivessero con la forza delle relazioni fraterne tra tutti. Questo è il sogno di Dio. Cerchiamo di acchiapparlo. Tutte le domeniche il Vangelo ce lo ricorda. Ecco perché la Chiesa deve essere la serva presso tutti di questo sogno comune. Noi dobbiamo dire a tutti gli uomini, a tutte le fedi, a tutti i credo, guardate, noi dobbiamo avere il sogno comune di un mondo fraterno e solidale. E del resto abbiamo solo un mondo, solo una casa. Cerchiamo di abitarla da fratelli e da amici e non da... Oddio, la fraternità è una cosa bella, è anche una scelta, importante e non semplice, già da Caino e Abele, quindi è una scelta importante. Però non so se ho risposto, signora, ma qualche pensiero.
Spesso anche tra i credenti, quando ci sono poi delle persone che operano in questo senso, cioè si prendono cura di una persona anziana dagli altri, questa cosa viene vista come una mancanza di vita, nel senso che stai occupandoti di quella persona, però tu in quel momento praticamente stai facendo, cioè viene presa comunque questa cosa, che si possa fare anche, non dico con contentezza, cioè si fa perché comunque se le persone stessero bene sarebbe meglio, però è strano che a volte anche le persone che comunque sono, si professano cristiane non riescano a comprendere questa cosa e vedano da parte loro con pena il fatto che qualcuno si prenda cura di un'altra persona che vede la propria famiglia. Ed è strano, perché è veramente strano, che sembra un'eccezionalità il fatto di prendersi cura di qualcun altro. Dovrebbe essere la norma, non l'eccezione.
Sì, io sono convinto che noi cristiani, di fatto non la diciamo quasi mai, non ripetiamo quasi mai quella frase di Gesù, l'unica che è riportata da San Paolo. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Francesco d'Assisi, quando baciò il lebbroso, che gli faceva schifo prima, schifo, anche un po' di più perché allora si pensava pure che fosse contagioso, gli faceva schifo e poi ci furono i frati quando i frati cercavano di spiritualizzare o devozionalizzare San Francesco, lui scrisse il testamento, cioè il testamento quello vero, quello che dicevo prima, cioè quello, e lui scrive il testamento di questo: io non mi sono convertito, dico nella sostanza, perché i frati, per mostrare, come dire, un cristianesimo più devozionale, dissero che San Francesco si era convertito davanti al crocifisso di San Damiano. Infatti, se voi andate ad Assisi, alla Basilica Superiore, Giotto, nel dipingere tutte le scene di San Francesco della vita, dipinge Francesco davanti il crocifisso di San Damiano, ma non trovate l'abbraccio lebbroso. Giotto non ha dipinto l'abbraccio lebbroso. Era una corrente. Francesco d'Assisi, alla fine invece, scrisse il testamento e disse: Dio mi fece misericordia quando mi diede la grazia di abbracciare il lebbroso, e da quel momento quel che mi pareva amaro mi parve dolce. Cosa vuol dire? Che gli cambiò il gusto della vita. Quello che gli pareva amaro, abbracciare un lebbroso, gli provava non sacrificio. Non è che Francesco poi si sentiva: adesso devo fare fioretto, come si diceva ai miei tempi, no? Devo andare a trovare. No, gli faceva più gusto, più goduria stare con che fare quello che faceva prima. Cosa voglio dire? Che in una società dove è vero, se tu sei spinto a pensare che la felicità è pensare a te, è consumare per te, è chiaro che pare strano che uno è felice se va a aiutare un anziano a perdere tempo. Per un cristiano, ma non solo per un cristiano, per chi vuol concepire la vita in una maniera goduriosa, lasciami questo termine, quello è molto più godurioso. Perché alla fine chi pensa alla felicità solo nella propria soddisfazione resterà solo. Perché pensa, chi è solo alla fine resterà triste. Quindi io lo so bene questi giudizi che vengono dati, però io personalmente, quindi con la mia esperienza, io trovo per me molto più consolante, gioioso stare con chi è più povero. Io adesso dico, non lo dico per gloriarmi, perché poi, cioè, io... Comunque, l'amore per gli altri dà più gioia che l'amore per sé. Io su questo sono straconvinto e potrei portare testimonianze innumerevoli, però purtroppo la maggioranza, e qui c'è il problema di una cultura che chissà tende ad ingannarci piuttosto che ad aiutarci. E su questo ci sarebbe da riflettere molto. Però io sono convinto che quella parola di Gesù, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, colga in maniera molto profonda una civiltà tesa alla soddisfazione di sé e non a quella di una società nella quale in tanti possono trovare invece solidarietà e fraternità.
Però a volte tende anche a ingannarci nelle azioni che magari fanno alcune persone pensando di cambiare il mondo dalle grandi cose, mentre invece bisognerebbe iniziare da quelle piccole quotidiane che solo noi conosciamo, che non fanno notizie, del senso anche del percorso che noi abbiamo intrapreso, a parte il titolo del libro, come un po' recitativa, perché io cambio il mondo se agisco nel mio piccolo, anche in cose che gli altri non sanno, ma che so io.
Diceva un sapiente ebreo: se vuoi cambiare il mondo, comincia a cambiare il tuo cuore. Aveva ragione. Basta. Bene.
Parla più sanno. Perché proprio oggi una signora.
Qui. Sono due discorsi di vario.
Voglio molto bene
alla
tua
papà. No, va bene. Comunque, no, io è chiaro che il problema, come dire, del vivere per sempre, poi cioè, bisogna scendere nel cuore della gente. Tante volte le parole che si dicono anche magari per allontanare la paura oppure perché non si sa cosa dire. Io personalmente preferisco che continuiamo tra noi a vederci. Cioè c'è un istinto del cuore che è una ragione profonda e poi comunque non è che non esiste perché lo dico io. Per me esiste, dico ai miei amici che non credono o che dicono che non c'è nulla, beh, te preoccupa tanto, poi se non c'è nulla non c'è nulla.
Non ci perdi niente.
Ecco, esatto, non ci perdi nulla, però io francamente preferirei rivederti. Spero che tu dici la stessa cosa per me, perché l'amicizia è una cosa bella e una cosa seria, ma il problema vero è che parlare delle cose ultime non ci serve per decidere delle cose ultime, ci serve per decidere come vivere oggi, non il domani. Questo libro non è fatto perché per una teoria. L'ultimo capitolo lo esprime bene, bene, insomma, cerco di spiegarlo, è che se noi non sappiamo dove andiamo, non riusciamo a capire neppure dove stiamo. E questo è il punto. Quando era arrivato, come si chiama qui vicino? Golì, come il paese vicino?
Govone.
Ecco, quando io stavo a Govone, stavo lì, poi ci ho incontrato un amico e mi ha detto, ma sta appena, guarda, però se vedi il castello, ecco, vai lì. Vedere il castello vuol dire indicarmi una via e vuol dirmi cosa c'è anche lì. Quello che noi, per esempio, oggi non comprendiamo, per esempio sulla politica internazionale o anche nazionale, se noi sappiamo o cerchiamo di comprendere che la destinazione dell'umanità è quella di abitare tutti in quella stessa casa, non potremmo fare ragionamenti troppo sovranisti, per usare un termine per capirci, dell'oggi, perché contraddice la nostra destinazione, contraddice già noi stessi. Ecco perché la visione universale, che è quella dell'oltre, è una indicazione per aiutarci a sognare già il presente in quella prospettiva, a dirigere le nostre azioni verso quella strada, altrimenti rischiamo di prendere la strada che io ho detto dell'inferno, la strada della separazione, la strada della solitudine, la strada dell'ingiustizia, la strada del conflitto. Ecco perché è importante comprendere che le realtà ultime sono in realtà una motivazione profonda per il presente, per l'oggi. Altrimenti non capiremo neppure l'oggi, se non capiamo dove stiamo andando. E io credo che questo sia importante potercelo, diciamo, dire e non una sola volta, ma continuare a riflettere, magari anche con tanti interrogativi, che è tutto semplice, è tutto. Però a mio avviso poter riprendere queste riflessioni ci aiuta. Quando la tradizione ci spinge a creare i cimiteri, è una grande affermazione di tutti per continuare, per la continuità. Noi intuiamo che non è possibile che finisce. Gli animali hanno i cimiteri? No, non li fanno. Perché non pensano. Noi sì. I cimiteri sono una grande contestazione alla fine. È una rivolta contro il nulla. In questo senso anche la nostra visita è come la testardaggine a dire non è finito. Tu sei ancora in qualche modo qui. E per questo quando si deturpa un cimitero ci arrabbiamo tutti. E questo dovrebbe avvertirci che se ci scandalizziamo tanto per le tombe, poi siamo così pacifici nel rendere il Mediterraneo una tomba di morti, perché abbiamo osservato la legge, perché nessuno ci dà per fastidio. No, capite com'è? Cioè, per questo è importante riflettere queste prospettive per rendere il mondo più umano, ecco, questo è. Io non vorrei, appunto, non parlo più di qua e di là, ma parlo di un oltre che è già iniziato. Ecco, questo secondo me è utile per aiutarci a capire anche l'oggi.
Farei io una domanda, poi lasciamo ancora qualche spazio, se c'è, breve. Se può magari dirci qualche cosa, in parte ha già risposto sul cosiddetto dibattito della fine vita.
Ah, sì. Volentieri.
Ogni tanto, più che altro magari legato a casi singoli, scoppia il problema o emerge il problema, lo sentiamo in TV, sui giornali, eccetera. Quindi poi si parla magari di legislazione che deve essere fatta, che si sta facendo, e però poi dopo la cosa magari passa per un altro tempo nel dimenticatoio fino al caso successivo. Vuole magari...
Sì, no, figurati, mi hanno chiesto miliardi di volte.
Immagino.
DJ Fabio, il Malegrado, eccetera, eccetera. Cioè, una cosa innanzitutto... Mi verrebbe da dire, cioè, è un po' curioso che si parli di alcuni casi quando ci sono miliardi di uomini che muoiono in maniera altrettanto difficile di cui nessuno parla. Ora, dicevo prima, secondo me dobbiamo affinare la lotta al dolore, perché quello che ci fa paura è il dolore nella sostanza, questa è la cosa, assieme alla solitudine, e qui è un problema. Oggi noi di fatto stiamo creando una società dove si muore da soli, magari in ospedale, un separè e addio. C'è poi un problema, che mentre prima in genere si moriva a casa anche con qualche fretta, oggi ci sono le macchine e prolungano una vita. Ora, secondo me, Poi ci sono adesso le leggi, c'è stata la legge sul testamento biologico, ma va benissimo che uno dica io non voglio essere, benissimo, perfetto. Ma qual è il punto? Che poi, secondo me, fare una legge su queste cose ha il rischio di Ponzio Pilato, cioè di lavarsene le mani, di non sentire la responsabilità di decidere di stare in quel momento accanto ad una situazione che non sappiamo gestire e la affidiamo alla legge. Ma la legge non può includere le morti di tutti, che sono una diversa dall'altra. Se poi io infatti non farei nessuna legge di per sé, e poi dico quello che farei, non farei nessuna legge, però visto che, così mi hanno risposto, che se non c'è una legge diventa una specie di Far West, facciamo la legge, benissimo, fate pure la legge. Ma qual è il punto cruciale? Il punto cruciale è come accompagnare la vita di una persona perché soffra il meno possibile e perché sia accompagnata il più possibile. E questo è il senso che noi dobbiamo riscoprire al di là della legge. Quello che è indispensabile o che sarebbe indispensabile è che si crei quello che io chiamerei il circolo d'amore attorno a chi sta vivendo uno dei momenti, o forse il momento più difficile della sua vita. Quindi il malato, se può, il medico, i parenti, gli amici. Spetta a loro, non ad una legge, dire quando e come accompagnarlo, perché è l'amore che deve promuovere un giudizio e non una legge esterna che non comprenderà mai cos'è questa situazione. Ci sono miliardi di modi di morire, non ce n'è uno. Tant'è vero che io mi chiedo, ma perché si fa tanto una legge per l'eutanasia e non corriamo per fare una legge per tanti che sono abbandonati e non accuditi? Perché non la si fa? In questo io vedo una società che vive profonde contraddizioni, e la legge vuol dire, c'è la legge, io me ne lavo le mani, quindi profondamente pilatesca, frigida, deresponsabilizzante. È anche giusto che il malato, anzi, deve intervenire e decidere, però anche sulla cosiddetta autonomia e autodecisione. Ma se chiunque di noi, quando si veste, al marito, alla moglie, alle amiche, ma sta bene sto vestito? Cioè chiediamo consiglio per la cravatta, e quando stiamo per morire non chiediamo nulla? Siamo autonomi, pieni, liberi, senza condizionamenti? È questa l'ipocrisia della società. Per cui fate pure la legge, ma io devo dire che quello che conta di più è promuovere una cultura dell'accompagnamento. Questo è quello che conta. Ha ragione Zagrebelsky quando dice ai legislatori, dice, state attenti che sulle cose ultime la legge sarà sempre per ultima. Ma perché fatto oggi, fra 3 anni, c'è già cambiato. E quanto si diceva probabilmente non risponde più. Ecco perché anche questo l'ho scritto nell'altro libro,
sì, sulla, però
sulla, no, perché secondo me è un tema importante, Poi tieni presente, faccio un esempio. Un malato in un ospedale, già oggi, gli anziani, o meglio, la spesa ospedaliera, credo che anche in Italia sia 60-70% del bilancio, credo, cioè una cosa enorme. Gli anziani peseranno ancora di più, molto di più, perché avranno bisogno di macchinari più sofisticati, di cure molto più complicate, e quindi il bilancio cresce. Ormai alla fine, che ce l'ho? Poi supponiamo i figli. I genitori stanno così, insomma, 10 mesi in ospedale così, se si fa subito, sono 10 mesi guadagnati, quindi, cioè, ci avviamo verso una cultura dove davvero, per eliminare, se c'è una legge, è molto più semplice per tutti. A me una società così mi farà brividi, ecco, perché proprio non mi piace. Per cui io la combatterò in tutti i modi, per affermare che cosa? Per dire a tutti che dobbiamo volerci bene fino alla fine, che dobbiamo tenerci per mano fino alla fine. Noi siamo nati, se non c'era l'ostetrica o un altro che ci raccoglieva, forse saremmo morti. Abbiamo bisogno di tenerci per mano da quando nasciamo fino a quando, da quando c'è il primo passaggio e anche nel secondo passaggio. Ecco, concepire la vita così mi pare più umana, più bella, più tranquilla, meno terrorizzante. A me ha fatto impressione quando ad un grosso neurochirurgo che ha fatto migliaia di operazioni, io gli ho chiesto scusa, ma Giulio, ma tu hai mai avuto qualche richiesta di eutanasia da parte dei malati? E lui mi risponde, dai malati mai, dai parenti diverse volte. Ragazzi, cioè, non so se avete capito, è qui il punto. Ecco perché anche gli ultimi tempi della nostra esistenza devono essere preparati pure prima. In questo la circolarità degli affetti è da riscoprire, cioè noi dovremmo ridare forza agli affetti, ridare spessore ai legami. Un esempio che riporto nell'altro libro, poi chiudo, è di una grande comunista, Luciana Castellina, che aveva il suo compagno Lucio Magri, che si fece portare in Svizzera. Lei dopo racconta, lo dico perché l'ha scritto, lei racconta, dice, io che sono favorevole alla legge per l'eutanasia, cioè, non perdonerò mai a Lucio che è andato a togliersi la vita, a morire senza pensare al dolore che mi avrebbe causato. Questo vuol dire che pensa solo a lui, questo vuol dire che i legami di amicizia allora non contano, non valgono. Io questo non riesco a perdonarglielo. A me sembra un ragionamento fortemente umano. Nessuno di noi è un'isola, nessuno di noi è solo, nessuno di noi può decidere autonomamente di sé senza pensare a tutti i legami che ha costruito, se no è veramente la dittatura. È un gioco il fatto che io, cioè il discorso, pure noi preti l'abbiamo, cioè l'indissolubilità, ma perché solo tra marito e moglie? Ma perché deve essere pure tra marito, tra moglie, tra genitori e figli, tra i genitori e i legami tra noi, perché devono essere tutti liquidi? Cioè, voglio dire, cioè, esiste un modo di dare senso agli affetti, che secondo me che è un po' il risvolto della parola data. Quando ti do la parola, ti ho dato la parola. È un modo di prendere sul serio i legami. Adesso, cioè, l'individualismo stravince. L'interesse individuale è molto più forte. E secondo me è un mondo un po' imbarbarito. Un po' imbarbarito. Io preferisco un mondo dove i legami che ci uniscono siano stabili, in modo che io sono sicuro che voi mi volete bene e voi dovete essere sicuri che io vi voglio bene. E questo è il mondo che dobbiamo costruire. Quindi c'è un dovere e un debito reciproco. E questo è la prospettiva evangelica, l'ispirazione evangelica che noi dovremmo dare a questa società. Certo, se poi il Papa viene pure criticato perché dice che bisogna accogliere gli stranieri, beh ragazzi, e magari dico che pure che non è manco cristiano, cioè siamo arrivati pazzi, comunque. Questa è una postilla che non c'è. Grazie.
Ringraziamo Monsignor Vincenzo per queste bellissime parole. Da libraio, visto che prima mi ha coinvolto, non posso che dirvi: leggete questo libro. Come libraio io ci metto sempre la faccia di fronte ai clienti. Questo è un libro che merita veramente di essere letto, perché il cliente una volta lo imbrogli, ma non quelle successive. E quindi... buona serata a tutti, grazie ancora.
Ringrazio anche Maurizio per la presentazione. Monsignor Paglia, che ha accettato di venire in questo piccolo paese arrampicato su una collina, e lo ringrazio per le parole d'amore che ci ha regalato, l'impegno di costruire il paradiso a partire da Cisterna.
Cisterna.
Ci sono tanti amici che condividono questa idea, ed è per questo che sono qui, e da domani saremo più forti perché c'è anche il suo sostegno. E ringrazio anche Don Marco Andina, vicario del Vescovo, che è venuto qui questa sera anche a trovarci, anche lui arrampicato su questa collina. Vuole... sì, però non si fa vedere. Ringrazio Don Luigi, che ospiterà Monsignor Paglia a casa sua e lo porterà all'aeroporto domani mattina, e trovare un parroco così disponibile è davvero difficile.
Ecco. Se non viene lui, vado col papà in bicicletta.
Vi invitiamo martedì prossimo all'incontro su CITAV Notav con Alberto Poggio, Paolo Foretta, Marco Foglietta, Marco Ponti e una serie di politici che non sappiamo se arriveranno o meno, comunque sono stati invitati. Il 20, giovedì invece ci sarà un incontro sul tema della tutela delle rocche, organizzato da Comune Roero alle ore 17 del pomeriggio, che non rientra nel percorso del Polo Cittativa, ma sosteniamo come tematica. Il 24 maggio Miti a bassa intensità con Peppino Ortoleva, e presenterà Alberto Banaudi. Chi vuole il libro, Anna Maria, la moglie del libraio, è la
tutto in casa.
Tutto in casa. E grazie.
Ci sono anche altri libri di Monsignor Vincenzo.
Grazie per essere venuti qui e buon anno a tutti.